continuare il discorso che ogni puntata ci siamo, c'è tutto, stiamo cercando di stare avanti. E allora ieri ero arrivato a quel, ricordate, no, questo discernere fra bene e male, fra vita e morte, da dove viene la morte, da dove viene il male, e vi avevo presentato, no, alla Diline quello che appunto è un insegnamento che anch'io ho ricevuto, che cerca, come dire, prima di tutto di mettere dei paletti. La visione ebraico-cristiana non crede in un Dio del bene e in un Dio del male, in due potenze, non crede che queste due potenze di male e bene siano dentro di noi, anima e corpo, non crede che siano legate a degli stati d'animo, delle passioni, no? Averne o non averne, la pazienza, no? Cioè, prova a dire che questo male viene da fuori e che si presenta al nostro cuore attraverso un pensiero impuro, il pensiero cattivo. Adesso ci approfondiamo un po'. Che vedete, tutto questo non è, uno potrebbe dire, vabbè, però non risolve il problema del male, da dove viene il male, no? E la scrittura non ci dice fino in fondo, nel senso che anche qui la scrittura mette dei paletti, cioè per esempio nel racconto di Genesi 3 a un certo punto si dice che questo serpente, che è un simbolo, no? E perché nessuno ha mai visto un serpente che parla, no? Penso di no, cioè, e il serpente è un simbolo, no? Di una, la scrittura dice, di una creatura fatta dal Signore Dio, per cui vedete già lì c'è un paletto, non è un altro Dio. Allora la domanda che nasce dopo è, ma allora Dio ha creato questa creatura? E allora la scrittura stessa, no, nel libro di Isaia, tradizione ebraica, a partire da un passo del libro di Isaia, capitolo 14, dove si parla di Lucifero, l'angelo di luce che si ribella a Dio, creato libero, perché l'amore va con la libertà, non ci può essere amore senza libertà, no? A un certo punto, creato da Dio, si ribella a Dio. Ed è appunto l'avversario, no? Cioè, vedete, anche qui sono racconti. Noi siamo, il problema è che siamo per certi versi occidentali, no? Siamo figli di Cartesio che vogliono le idee chiare e distinte, cioè, quindi le cose tutto chiare, tutto distinto, a un certo punto, no? E non tutto nella vita è chiaro e distinto. E allora però allo stesso tempo queste cose dicono, non sono niente, no? Dicono qualcosa. Se non ci dicono tutto, allo stesso tempo dicono qualcosa. E quindi rimane in qualche modo, no, questo, la domanda sul male, e allo stesso tempo abbiamo delle indicazioni. E pensate, lo stesso Gesù non ha mai spiegato fino in fondo perché il male. Ha lottato contro il male. Ha lottato contro il male che ci portiamo dentro il cuore noi uomini, chiamandoci a verità, amandoci e chiamandoci a verità. E invitando a uscire da quelle dinamiche di male e di morte che ci portiamo dentro, che sono i nostri peccati. Perché vedete, anche qui, no, il discorso sul peccato è un discorso non facile, ma perché oggi peccato, che cos'è peccato? Boh. A volte anni passati c'erano delle stati che i nomi dei peccati erano i gelati, no? La lussuria, la gola, c'erano dei bellissimi gelati, no? Andiamo a farci un po' di peccato, no? E nella Bibbia, al di là di tutto, come dice Paul Beauchamp, il peccato è volontà efficace di morte, e ne vediamo tanto attorno a noi e dentro di noi di morte. Questo è il peccato. Per cui Gesù ha combattuto contro il peccato, amandoci e chiamandoci a verità. E si è fatto vicino a quello che chiamiamo male fisico. Sapete, no? La teologia cattolica ha sempre distinto tra il male morale, che è quello che in qualche modo è riconducibile alla volontà dell'uomo, dove tu più facilmente dici, ma l'ha voluto. E poi c'è un male invece fisico che noi non riusciamo a ricondurre a una volontà di qualcuno, le malattie, no? Tante situazioni di assurdo, no? E Gesù cosa ha fatto verso il male cosiddetto fisico, così chiamato? Si è fatto vicino, ha condiviso, si è preso cura, a volte è riuscito a guarire. Pensate che tante volte, anche nei Vangeli, quando si dice che Gesù guariva, di per sé alcune volte il verbo sarebbe Gesù curava, cioè si prendeva cura, si faceva, toccava, no? E sappiamo che mica è riuscito a guarire tutti, mica tutti quelli che stavano in Israele a quel tempo, no? Lui, il prossimo che incontrava, si lasciava toccare dalla sofferenza, e si faceva vicino, curava, e a volte guariva. Allora, ecco, solo qualche battuta su questo tema, che è un tema grande, che io non voglio, cioè, che non posso, naturalmente non sono neanche grande, ma qualche battuta. Quindi però, per ritornare al discorso sul discernimento, rimaniamo su questi pensieri cosiddetti impuri, cioè che spaccano, che si presentano e che vogliono entrare nel cuore. Perché attenzione, poi alla fine chi fa il male? Noi. Noi siamo responsabili del male. Il male non nasce con noi, ma è l'uomo che lo fa. È l'uomo che decide di farlo. Non è che siamo... Quindi la domanda però è: quando l'uomo decide di farlo? Se da una parte il male non nasce dentro di noi e dall'altra parte siamo noi che lo compiamo, quando, no? Perché pensate, la teologia cattolica è sempre stata chiara che non basta che ci venga un pensiero cattivo. Il buon confessore ti dirà, ma hai acconsentito? Uno va dal confessore e dice, padre, ho tanti pensieri cattivi. E il buon confessore ti domanda, ma hai acconsentito? Perché sempre la teologia cattolica ha avuto chiaro che una cosa è che uno abbia dei pensieri cattivi, una cosa è che uno acconsenta a quei pensieri. Non so se mi sto spiegando, no? E allora la domanda è che uno dice, padre, ho avuto dei pensieri cattivi, e il padre ti dice, hai acconsentito? E uno dice, boh, non lo so, perché alcune volte uno può dire sì, ho consentito, alcune volte dice no, mi sono venute, ma, e alcune volte dice boh, non lo so. E allora, quando uno acconsente? Allora prendiamo un antico insegnamento monastico del VI secolo dopo Cristo, che in qualche modo viene da degli uomini, delle donne che vivendo nel deserto, nel silenzio, hanno colto dentro di loro dei meccanismi che non erano solo loro, ma che hanno colto che è qualcosa che ogni uomo, ogni donna si porta dentro. E adesso vedrete che nelle cose che dirò vedrete che non sono lontane dalla nostra esperienza. Allora, mettiamo che io sono nella comunità dei gesuiti, è l'una meno un quarto, è quasi l'una, e non sono qui, non sto dando gli esercizi, a l'una c'è il pranzo, per cui sto camminando, no? E sto cercando un po' di mettere ordine nella mia mattinata, cerco di fare un po' un momento di preghiera con il Signore, sto camminando nel corridoio, e camminando nel corridoio passo davanti alla porta dell'economo della mia comunità. E davanti alla porta dell'economo c'è una bottiglia, stranamente fuori, di rum, zacaba, buono, che è aperta, no? Dato che a me il rum piace. E, no, cioè, non mi viene, mi viene il pensiero, ma perché? Così. No, stavo camminando, stavo pensando al Signore, lo sai, l'ho vista, no? sei un grande ipermercato, è 2:30 del pomeriggio, non c'è molta gente, anzi, sei in una corsia dove non c'è nessuno, sei in un angolo in cui non vedi telecamera, e ti viene il pensiero. Ma queste cose ci vengono, no? E loro dicono che appunto questo è il primo passo, cioè la suggestione. Un suggerimento. Vedete, è una qualcosa di... No? Che... Un suggerimento. Io mi viene questo suggerimento del room e comincio a dire... No, ma che significa? Sto pregando, cioè, che significa che adesso mi faccio... Cioè, poi tra l'altro è delle cose, e però se in comunità ciò che è suo è tuo, per cui tu potresti anche... No, ma voglio dire, allora devo andare a mangiare, cioè, così, stomaco vuoto, però ricorda che anche Paolo dice che un po' di vino a tavola, va bene, no, cioè, ma vino a tavola non è il rum, sì, però quello prepara, cioè, no, cioè... Vedi, io sto cominciando a dialogare. Sto cominciando a dialogare con la suggestione. E questo dialogo, no, che a un certo punto può dire no, non è, non lo voglio, e quindi faccio due passi. Dai, però, dai, cioè, no, ho detto di no, no? Ma sì, ma guarda che voi quello che ti piace a te, vedi, è a metà, se l'ho già bevuto lui. Per cui, vedete, questo dialogo diventa una lotta.
Mi sembra alcolismo.
Eh sì, le dipendenze funzionano anche così. Diventa una lotta, no? Cioè, che dico no, oppure dai, però no, ho detto io, cioè, questa lotta si può vincere, per cui io me ne vado, questa lotta si può perdere, per cui io quatto, no? Mi avvicino alla porta della... No, sto per prenderla, si apre la porta dell'economo. Hai bisogno di qualcosa? No, stavo pregando. Per cui vedi, non ho avuto neanche... No? Per cui vedete, se si perde la lotta, scatta il consenso. Il consenso. Qui è il punto, no? Qui è il punto. E attenzione, normalmente legato al consenso scatta l'autogiustificazione. Cioè nella serie che io lo faccio e poi dentro di me, dato che qualcosa dentro di me dice, mi devo dire, no, lo fanno tutti. Poi io che ho fatto? Dal supermercato un pacchetto di caramelle mi sono portato via. Cioè, c'è gente a Roma, e non solo a Roma, che ruba miliardi, e io per un pacchetto, lo fanno tutti, vedete, no? Cioè, uno deve, dato che qualcosa dentro ti dice, no? Tu devi autogiustificarti. Il consenso dato allo stesso tipo di pensiero cattivo crea l'abitudine. Che a un certo punto ci rende, crea la passione che ci rende schiavi. Cioè significa che quando questo è diventato una passione che ci rende schiavi, mentre le prime volte tra la suggestione e il consenso può passare molto tempo, perché sai, il dialogo, la lotta, eccetera, quando diventa un'abitudine, cioè suggestione e consenso. Suggestione e consenso. Ormai ne sono schiavo, non sono più capace di... Interessante, eh? Sesto secolo dopo Cristo, è come è moderno, no? È come è attuale. Allora, il problema è qui, cioè, no? Però, certo, se il problema è qui, e questi passaggi precedenti, come dobbiamo elaborarli? Dobbiamo rassegnarci che ci sono e basta? Cioè, la lotta e il dialogo, no? Pur non essendo il momento critico, che è il consenso, è qualcosa che dobbiamo rassegnarci così? Pensate, ci è capitato a volte, no, che magari dovevamo fare una relazione, un incontro, dovevamo parlare, dovevamo prepararci, no? Per cui eravamo riusciti a prenderci del tempo, ci mettiamo lì con il materiale che dobbiamo leggere e approfondire, cominciamo a leggere e il pensiero ci viene di dire: ma quello lì, perché non gli hai dato uno schiaffo cristiano? Cioè, non ho detto schiaffo cristiano, ma cioè, no, sì, perché tu dovevi aiutarlo, tu dovevi, no? Cioè, per cui io poi magari tutte queste cose mi prendono, no? E alla fine mi portano tanto tempo, no? Anche di notte, tante volte noi non riusciamo a dormire e continuiamo a dialogare con queste cose qui. Quindi, pur non essendo, potremmo dire, peccato, però allo stesso tempo ci portano tanto via tanto tempo, no? La suggestione si può eliminare? Si può fare qualcosa? No, no. Tanto camminiamo in questa vita, non ci sarà mai un momento così santo, così importante in cui qualche stupidaggine non passi nel nostro cuore. Allora, cosa si può fare? I padri dicevano non dialogare con la suggestione, cioè provare a mettere un muro, tra la suggestione e il dialogo. Attenzione, stiamo parlando di pensieri più chiaramente, che noi riconosciamo come qualcosa che vuole dividerci. Quindi stiamo parlando di un discernimento che sa cogliere un po' questi pensieri e sa riconoscerli. E quindi di fronte a questo, cioè, uno ha imparato che, per esempio, la prima cosa, non deve dialogare, no? La tradizione diceva mai dialogare con le tentazioni, mai dialogare con le tentazioni. Attenzione, questo era un primo punto, no? E come fare per porre anche questo muro? I padri si domandavano: Gesù ha avuto tentazioni? Sì, ci abbiamo anche pregato su Luca, no? E Luca 3. E come Gesù ha risposto alle tentazioni? Con la parola di Dio. Sta scritto, sta scritto. Cioè, come per dire, la tradizione della Chiesa, no, è l'esperienza che la parola di Dio è viva, efficace, più potente di una spada a doppio taglio. Per cui di fronte alla tentazione c'è l'aggrapparsi alla parola. Per cui già gli antichi avevano cominciato a cercare nella scrittura delle parole che in qualche modo potessero contrapporre come preghiera ai pensieri negativi che, no, che cercavano di entrare nel nostro cuore. E pensate che, fra l'altro, anche riguardo a questi pensieri negativi, questi pensieri impuri, loro erano riusciti a cogliere come questo pensiero negativo che ci attacca nelle dimensioni fondamentali della nostra vita. Cioè, per esempio, ci attacca in una dimensione fondamentale della nostra vita, che è il nostro rapporto col cibo. E questo pensiero cattivo che va ad attaccarci in quel rapporto fondamentale che è, come dire, la nostra vita col cibo, come si chiama, come è stato chiamato nella tradizione antica? È stato chiamato gola. La follia del ventre, così la chiamavano, la voracità. Questo rapporto malato col cibo, che poi lo sappiamo è qualcosa anche di molto attuale, no? Che diventa o rifiuto, no? Ma non in un rapporto sano, no? E un altro filone che i padri avevano intuito, che è un luogo di combattimento, è il nostro rapporto con gli altri nell'amore e nella sessualità, che si chiama lussuria. E c'è un bel quadro di Magritte che esprime bene questa patologia, perché il volto di una donna, con i capelli, il volto, però invece degli occhi, del naso, della bocca, ha i seni e la vagina. Cioè, quando l'altro non è più una persona, l'altro è solo alcune parti del suo corpo da consumare. No? E allora un'altra dimensione di nostra in cui questi pensieri ci attaccano è il nostro rapporto coi beni e col denaro. Come si chiama? Avarizia. No, l'avarizia. Un altro rapporto fondamentale, per esempio, è quello con il tempo e con lo spazio. E i padri chiamavano questo l'accidia, l'acheia, oppure l'accidia o la tristezza. Interessante anche questo, no? Come una patologia del nostro rapporto col tempo. Uno dice che è strano la tristezza è un sentimento, no? Quando ci capita di vedere di perdere una persona cara, cioè ma non si sta parlando di quella tristezza. Sta parlando di quella tristezza che a un certo punto colora tutta la nostra vita e fa sì che noi non riusciamo più neanche a gustare quelle cose belle che ogni tanto ci sono. Perdiamo il gusto, no? La sensibilità, tutto diventa, è molto vicino alla depressione, no? Per certi versi. E quella patologia del rapporto fra di noi e lo sguardo sugli altri, che si chiama invidia, una delle patologie più inconfessabili, perché è molto raro che uno ammetta a se stessi e agli altri di essere invidioso, perché ammette che si sente di meno degli altri, no? Per cui si fa fatica a riconoscere l'invidia. E la patologia del rapporto con Dio, qual è? L'orgoglio. L'orgoglio e la superbia. E allora ecco, no? Interessante, ci sono queste, cioè, relazioni, e su queste relazioni c'è questi virus cattivi, questi pensieri cattivi che vogliono ucciderci, portarci queste malattie mortali, no? Nelle quali, attenzione, noi ci siamo dentro, Io tutte le volte che magari con i gruppi, eccetera, mi è capitato in questi anni di fare degli incontri su questi pensieri della morte, su questi vizi capitali, mentre io ne parlavo, in qualche maniera ci sentivo, li riconoscevo, cioè, come dire, ce l'ho. E perché è qualcosa che tutti noi, no? In qualche maniera abbiamo a che fare. Allora, ecco, no? Quindi i padri avevano trovato per ognuno di questi filoni delle parole della scrittura per rispondere a questi pensieri. Però dato che sapete, ricordate, ognuno per è lungo, no? È un po', ci si dimentica, si sono detti: ma c'è una parola del Signore più forte di ogni pensiero cattivo che possa rispondere? E si sono detti, sono andati a vedere nella scrittura e hanno trovato l'inno cristologico per Filippesi, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, eccetera, eccetera. Nasce la preghiera di Gesù. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ma perché hanno fatto vescovo a quell'imbecille e non hanno fatto vescovo a me? Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Eccetera, no? Quindi tante cose che possa il Signore Gesù Cristo. E come dire, è l'aggrapparsi a Lui, no? Questo è un modo. Un altro modo importante che la tradizione ci consegna era quello della rivelazione di questi pensieri cattivi a un fratello, a una sorella, che però, come dire, hanno un po' un'esperienza, no, da poterli accogliere e fra l'altro anche lasciare a Dio. Una volta in un monastero greco ortodosso ero presente alla preghiera della sera che concludeva la giornata, e poi il momento finale era in cui l'abate, che era anche il loro padre spirituale, si metteva proprio così in un atteggiamento di preghiera, e i monaci venivano uno alla volta e al suo orecchio dicevano i pensieri che più le avevano tormentati durante la giornata, le tentazioni che più le avevano fatto guerra, no? Contro quello, contro quell'altro, eccetera, eccetera. Lui dava semplicemente una benedizione e se ne andava. Perché tante volte questi pensieri vogliono rimanere dentro di noi. E sapete, quando le cose sono dentro di noi e non le tiriamo fuori, tante volte non riusciamo neanche a renderci conto che valore hanno, no? Che spessore hanno. Ci sembrano degli elefanti, poi ne parli a qualcuno, no? E dice, l'elefante, il topolino, no? L'elefante. E allora la rivelazione dei pensieri a una persona, Ignazio dice spirituale, un uomo, una donna che in qualche modo sappiano un po' lavorare, ed è importante una persona perché queste cose non vanno rivelate a tutti. Certe cose, perché dato che lavorano anche in chi le ascolta, se l'altro non è un po' capace, gli fa del male. Quindi ci sono delle cose che solo ad alcuni possono essere affidati, no? Questi che magari sanno che questa cosa, affidano a Dio e se ne vanno. Non c'è necessità di dirlo. Ecco, e quindi anche questo è un altro dei modi in cui si tenta di fermare. Domani, che sarà un po' il nostro ultimo incontro di istruzione, cercheremo ancora di dire qualcosina quindi sul discernimento, no? E in particolare domandandoci alla fine che cosa bisogna discernere, con che cosa quali sono gli strumenti che noi abbiamo per discernere e chi fa il discernimento. Queste saranno tre domande che domani proveremo a tentare risposte. Che cosa alla fine dobbiamo discernere, che strumenti abbiamo per discernere e chi opera il discernimento. Bene, buon pranzo.